perché insomma vedere una cantante del genere non è una cosa che si fa tutti i giorni, che è un po' di Sanlenze, soprattutto all'interno di questo museo, di questa villa. Per me è davvero un bellissimo piccolo traguardo da dove partire, vedervi tutti qui, divertirsi a questa tavola e parlare di altro, parlare con un linguaggio insomma, che ci porta verso obiettivi e orizzonti diversi. Ci tengo ovviamente a dire due cose sul museo, soprattutto su questa esperienza, su chi mi contempla, perché ovviamente per me è stato un investimento importante dell'amministrazione. È stata una scommessa che a distanza di un anno, diciamo, possiamo dire che abbiamo vinto, perché nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che il museo abbia subito dei periodi di chiusura per la ristrutturazione, il museo ci fa registrare un 30% in più di incassi. Questo vuol dire che le mostre attirano, che per far funzionare il museo la strategia è proprio questa, cioè passare da iniziative, proposte che siano di un livello, di un certo livello, che siano in grado di attrarre un pubblico anche fuori dal nostro territorio, dall'interno. E quello sostanzialmente era il nostro obiettivo. Quello che ci eravamo dato quando abbiamo scelto di prendere un direttore che avesse una capacità e una specializzazione precisa, che ci aiutasse anche a capire quali potevano essere gli orizzonti da raggiungere e la strada da intraprendere. Il primo tempo, come ho detto oggi, si apre con questa nuova mostra. Ci tengo a ringraziare l'artista Felice Levini, che è qui, che ha accettato il nostro invito, come gli altri che vedete al nostro tavolo, insomma, non si può accettare, ma ci penserà Alessandro. E ci tengo a sottolineare altre cose. Nel questa annata, oltre appunto a questa mostra e alle future mostre che andremo a mettere in piedi, insomma, grazie alla programmazione messa in piedi dal nostro direttore, abbiamo anche attivato delle altre iniziative per rivitalizzare il nostro museo. Tre laboratori che riguardano la scuola e i bambini e anche diciamo, una serie di iniziative che vedono al centro anche il piccolo museo dei bambini. Ovviamente è collaterale, ma noi che siamo in un comune, che siamo molto attenti anche a questo settore, ci dà speranza e ci è utile. L'ultima due cose che volevo sottolineare sono i prossimi investimenti, perché sono importanti, abbiamo vinto due bandi importanti, uno è della Fondazione Cassa degli Risparmi, ci permetterà finalmente di avere la videosorveglianza all'interno del nostro bellissimo museo, e l'altro è quello della Regione Toscana, che ci aiuta appunto a sostenere quelle le mostre che verranno messe in piedi nei prossimi mesi, anche perché, come ben sappiamo, investire in cultura non è semplice, soprattutto per un comune come il nostro, dove le risorse sono davvero scarse. Quindi ci vuole un po' di coraggio e ci vuole anche un po' di voglia davvero di crederci in queste cose, cioè essere convinti che l'arte ancora oggi riesce a smuovere il pubblico, riesce a smuovere anche il turismo e portare della gente a conoscere quella nostra terra.
Grazie. Permetta, consigliere Di Rossi, consigliere regionale.
Grazie mille Alessandro. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi dell'invito, del primo hai detto che sono un affezionato, sì, perché quando vengono realizzate opere e mostre importanti come quelle realizzate per il Campione, non posso mancare con la Mugellana, guai. Detto questo, la Regione Toscana, mi ha detto il vostro assessore Cristina, sta cercando in tutti i modi di raggiungere tutte quelle sono le parti più lontane della città d'arte che altrimenti attraggono in modo naturale e in modo assolutamente negativo per tutto quello che c'è intorno la maggior parte dei turisti. Quindi cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati la Toscana comunque bella, il museo diffuso, ci siamo inventati di portare risorse nei musei, risorse in chi ha ancora strutture murarie antiche. L'ultimo bando è andato a finanziamento nel 2019 e anche su questo sono stati fatti investimenti importanti. Perché? Perché prima per alleggerire il flusso turistico da quelle sono le realtà più importanti e secondo perché veramente la Toscana è ovunque bella e quindi è necessario portare il turismo un po' fuori dalle città storiche e in questo modo cercare di mantenere anche le tradizioni sia enogastronomiche sia enonomiche di tutta la nostra area. Quindi io che dire, volevo innanzitutto fare il bocca al lupo per questa nuova mostra che aprirà, sono convinta sarà un successo come le altre perché il passaparola che avete inventato in questo Chini Contemporary che io ho anche divulgato al di fuori del Mugello è di sicuro una carta vincente e quindi niente, lascio la parola per la tavola rotonda, perché almeno
Regione, Comune e invece l'Unione dei Comuni.
Allora io ringrazio per la presenza. L'Unione dei Comuni ha una caratteristica, ha un sistema museale diffuso di circa 14 realtà in tutto il territorio, che cerca un po' di sfatare un'idea che ancora oggi c'è, e che cioè se vuoi fare cultura, se vuoi assaporare cultura e arte, devi spostarti nelle grandi città. Io credo che il compito delle amministrazioni, quindi dell'Unione, sia quello anche di offrire occasioni belle, importanti come questa di oggi, anche a chi non abita nelle grandi città. E se questo è vero che dobbiamo avere la capacità di creare delle occasioni. Questa è una bellissima occasione per avvicinare le persone, per rinnovare la mostra e l'offerta culturale del Museo Chini. Allora io, permettetemi di fare una piccola riflessione sul titolo della tavola rotonda. Non so chi l'ha scelto, del talk, non so chi l'ha scelto. Progettare il caos, se non ricordo male. Allora io credo che la contraddizione sia voluta, la progettazione è frutto della ragione, con il caos è assolutamente l'opposto. Credo che questo sia il ruolo dell'arte, quello di fare da intermediario fra queste due sfere che ci abitano, che è quella del razionale e quella dell'irrazionale. Noi, soprattutto i nostri giovani, non sono più abituati a fare i conti con queste contraddizioni che viviamo. Siamo fatti di ragione, ma siamo fatti anche di molto altro. Allora l'idea di offrire occasioni come quelle artistiche, che cercano di mediare fra queste due realtà e di avere anche questa ambizione educativa, penso sia molto molto bello. Quindi grazie di nuovo per l'occasione che ci offrite.
E adesso arriva il bello. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, l'invito di Mario Pieroni, di Mario e Dora. I primi ringraziamenti appunto vanno con questa partnership che è nata ormai dopo la mostra inaugurata di Donatella Spaziani, che è stata ospitata lo scorso anno, e quindi diciamo che questa carta da gioco con la scritta Chini Contemporary alla fine da subito è uscita fuori dal territorio, tant'è che diciamo aperto, ha inaugurato il Chini Contemporary Gino Sabatini Odoardi, quindi pescarese, ben conosciuto, chiaramente noto nel mondo dell'arte contemporanea italiana. Poi siamo passati a una signorina di Ceprano, ma diciamo adesso ormai è naturalizzata in Roma, e adesso invece, ecco, rimanendo a Roma, Felice Pepini. Così un po' non per gioco, abbiamo pensato di alleggerire un po' quella che fosse il ruolo del curatore, o meglio, non tanto faccio meno, ma essere meno presente rispetto a quella che è la vita di un artista, che è l'operare di un artista, che deve essere chiaramente curato e coccolato. Ma ho sempre pensato che negli ultimi anni il curatore prendesse un po' troppo prendesse più spazio a quella che invece era un'idea anche installativa, anche di progettare una mostra dell'artista. Abbiamo avuto esempi come Cattera, che praticamente voleva proprio farlo fuori il curatore, quindi cioè fare da sé tutto quanto. Noi invece dobbiamo, secondo me, nel progettare il caos, riordinare un po' quella che è effettivamente la situazione dell'arte, partendo da quelli che sono i ruoli. E quindi siamo partiti decidendo di fare un artista chiama artista. Io diciamo, mi sono accorto poi che ci provò anche una galleria. Noi lo facciamo invece in uno spazio espositivo, tra l'altro permanente, in una villa che di per sé già è un monumento e può essere visitata senza anche pensare di doverci fare delle mostre temporanee. E quindi mi sono detto, cerchiamo di far misurare gli artisti contemporanei, che scegliessero anche loro il successore, chi li succederà, per misurarsi con questo che è un luogo difficile, perché è difficile chiaramente con i molti vincoli sulla villa storica, questa origini, questo luogo nel Medioevo, poi siamo passati a una prima trasformazione nel fine Settecento, poi Ottocento, un'altra trasformazione, e quello che vediamo oggi sono gli inizi del Novecento con questo allargamento e ci troviamo la villa com'è. Rimane però questo, diciamo, questo nucleo centrale di saloni che si infilano, un'infilata di saloni bellissimi, dove l'artista, che già entra in un mondo d'arte, chiaramente magari con altri linguaggi, entra e si deve non misurare per confrontarsi, ma si deve misurare proprio con gli spazi, deve capire cosa porto, cosa metto, cosa do di me. Quindi questa doppia sfida è stata accettata, tant'è che siamo andati oltre. Oggi inauguriamo la terza mostra, avendo in calendario già altre due mostre, quindi a Gino, a Donatella, oggi felice, già seguirà H.H. Lim, e oggi sempre possiamo dire che la scelta è ricaduta la staffetta con Alberto Garutti. Quindi ecco, questa tavola vuole riflettere su quella che può essere anche una buona pratica e l'esportabilità di questo progetto, lavorandoci tutti insieme, dai critici, curatori, ad altri spazi che siano poi anch'essi museali e pubblici, perché sa, molte volte il ruolo del pubblico va a mancare su quella che è l'arte contemporanea, su quello che è lo stato dell'arte oggi. Noi abbiamo delle bellissime, io vivo a Milano, abbiamo delle fondazioni che fanno dei lavori eccezionali, delle mostre con migliaia e migliaia e migliaia di fruitori, di gente, di visitatori, però nel pubblico, d'altra parte invece, l'ente pubblico non riesce a sforzarsi, a mettere invece delle risorse affinché si possa arrivare e tornare a produrre, ad essere lo stesso ente un mecenate. Quindi il pubblico, lo Stato che sia mecenate, che sia, insomma, che si rileghi a quello che è il mondo dell'arte e non lasciato per forza ai privati. Bene l'art bonus, dove i privati, voglio dire, ci danno una mano, però che non sia solo per mano dei privati. Ecco, questa è l'introduzione. I nostri ospiti, abbiamo da una parte tutta quella che è la parte della critica, nel senso, meglio, gli studiosi, gli storici dell'arte, coloro che alla fine fanno arrivare chi per un modo, chi per un altro, il racconto dell'arte, e ne fanno chiaramente, ne conservano poi la storia e la divulgano, e poi la parte invece, diciamo, quella concreta, gli artisti, coloro che la fanno, coloro che parlano solo in un modo, facendo arte, che ci riportano un prodotto, che sia a più media, comunque ci riportano qualcosa. E i critici poi, a loro purtroppo, ecco, si trovano poi gravati dal dover decifrare, perché come ci disse una volta Donatella, e come magari se riusciranno a parlare ne avranno voglia, hanno sempre detto gli artisti, perlomeno i nostri, questi a tavola, noi parliamo così, quindi stare qui a raccontarvi cosa è uscito dalla nostra opera è un po' difficile, è il nostro linguaggio. Noi cercheremo in questa tavola di riflettere su quello che può essere lo stato dell'arte anche oggi, e sul pensare che il progettare il caos, che si può immaginare, infatti, come diceva prima l'assessore, sembra un po' contraddittorio, ma è proprio perché è diventato talmente contraddittorio questo mondo, questo sistema perlomeno italiano dell'arte, che forse facendo caos e progettando il caos torniamo a riordinare invece le cose, e questo è quello che mi piacerebbe. Questo è un inizio. Adesso vi indico gli ospiti che poi si presenteranno, chiedo anche di fare degli interventi brevi e che poi si possono, possiamo chiaramente dialogare, però una breve presentazione, un'idea anche su tutto. Abbiamo, beh, chiaramente Felice, Levini, abbiamo Lim, abbiamo Gino Sabatini Edoardi, Donatella Spaziani,
Alberto Garutti.
Abbiamo Alberto Garutti, Cecilia Casoradio, sì, Lorenzo Bruni, poi abbiamo Valentino Catricalà e in ultimo Arnoldo Mosca Mondadori. In ultimo soltanto come lettura. Quindi lascio spazio, vi indico io chi inizierà, e immagino che, e credo che debba per forza di cose rompere il ghiaccio Felice, perché è, diciamo, il protagonista di oggi. Grazie.
Grazie per l'invito che mi è stato dato per l'occasione di realizzare questa mostra, che insomma, per me è una grossa. Anche tanto più.
Microfono.
E, diciamo, quest'idea di progettare il caos, per quanto mi riguarda, parte da quello che io ho sempre pensato per il mio lavoro, come se fosse un vocabolario, insomma, una specie di cosa da ricostruire. futuristi parlavano di ricostruzione dell'universo, io non ho questa pretesa perché non penso che l'arte ha un andare avanti in senso verticistico, ma la vedo oggi in un altro modo. Quindi quando ho iniziato ho pensato che in qualche modo creare delle piccole cose che creassero una costellazione e poi dopo montarle queste cose qui, fosse un po' come se io mi trovassi di fronte a una radio smontata e con l'idea di doverla rimontare per risentire la musica. Insomma, un po' questa la mia idea. In che senso dico questo? Dico questo perché penso che tutto il Novecento aveva in qualche modo conchiuso un po' tutta quella prassi che appunto veniva dai futuristi anche prima, di rottura delle tradizioni, delle regole, delle cose. Il fatto di dovermi rimettere in qualche modo nella condizione di non avere più quelle possibilità lì, ma di trovarne altre, mi ha permesso questa idea di lavorare sulla la frantumazione, sulla frammentazione, sul caos reale che esisteva dopo tutto una tabula rasa, insomma, una serie di cose. Per cui è da lì che io inizio a pensare questa cosa, cioè c'è un casino intorno, come lo riorganizzo, come lo rifaccio, come lo ripenso. E oggi, stranamente, con il mio amico Carolina, siamo andati a vedere la casa di Giotto. Ora non c'era niente di Giotto se non il manifesto della fila, questa roba qua, eccetera. Però una cosa, vedendo il filmato che ci presentavano, una cosa che mi viene in mente, dico, guarda però, che anche Giotto all'inizio, no, cioè, ha iniziato proprio ricostruendo proprio tutto il caos. Cioè anche lui si è trovato di fronte, anche precedentemente prima di lui, a ricompattare qualcosa che si era perso. C'era stato tutto un momento in cui l'impero romano era finito, per cui non c'era più un aggancio reale sulla cosa, sulle cose. E lui ricompatta tutto, guarda gli antichi, guarda i greci, guarda i romani, guarda gli egizi e tira fuori l'ira di Dio. Insomma, cioè, reinventa un'altra volta un altro nuovo caos, un'altra nuova idea dell'arte, un'altra nuova modernità. In questo senso io mi sono posto questa mia voglia di fare l'artista, di fare il pittore soprattutto.
Allora, me la sono segnata una frase, poi passo subito chiaramente la parola. Il mio compito è anche quello di coordinare, quindi di farvi stringere un po' nelle riflessioni, per una questione anche di registrazione, perché sennò poi sarebbe troppo lunga. Noi andremo alle 21 su Radio RAM, su Radio Arte Mobile, scusate, quindi cerchiamo di essere sintetici e di tenere il microfono vicino, perché Mario è un ora poverino che fa dei gesti. Comunque, il compito attuale dell'arte è introdurre il caos nell'ordine. Questo è Adorno. Ecco, quindi rifletterei anche rifletterei anche su quest'altro concetto, effettivamente. Quindi progettare il caos effettivamente può portare a un riordinare quello che è il compito dell'arte. Chiedo di riflettere adesso a Valentino Catricalà, così vi prendo uno.
Che onore, il secondo.
Secondo.
Quindi di riflettere su Adorno, questa
no, potrebbe, sì.
Potrebbe essere lunga e... No, allora sicuramente la questione del caos è estremamente affascinante. E soprattutto in questa mostra che non so, appunto, io ho visto, immagino molti di voi ancora no, essendo non ancora inaugurata. E c'è un filo conduttore che forse può essere proprio questo del caos e in salti temporali in un percorso che dimostra la complessità di un artista come Levini. Io conosco il lavoro di Levini da un po' di tempo, ma no, ovviamente non ricordo. Posso dire che lo conosco da quando è iniziato, eccetera, eccetera, ma la mia generazione è stata in un certo qual modo influenzata dagli artisti della sua generazione, appunto qui abbiamo dei grandissimi rappresentanti, che hanno portato avanti alcuni concetti che ancora oggi noi troviamo all'interno delle pratiche dell'arte contemporanea, dagli artisti di più successo, giovani e anche meno giovani. E, sicuramente, quando più volte si dice Levini è un pittore, molti lo dicono, secondo me, ma è abbastanza evidente, questa mostra lo dimostra, appunto, non è così, perché il ripensamento che avete avuto sulla questione della pittura, più volte hai detto che era un tentativo il tuo di ripensare la pittura, era un ripensamento assolutamente innovativo, soprattutto se si pensano agli anni, del concetto stesso di pittura. E non è un caso che, per esempio, sotto vi abbiamo un'opera sonora, ad esempio, un'opera, abbiamo appunto opere che oggi potrebbe essere tranquillamente definita sound art, no? Perché oggi è nato questo nuovo termine che identifica tutte le opere dell'universo sonoro. Quindi, in un certo senso, quello che ci insegna, che secondo me appunto la generazione artisti come Levini ci hanno insegnato, è quello di ripensare a vedere l'arte sicuramente come caos, ma anche caos nell'ordine delle forme stesse del fare arte e delle forme che noi utilizziamo oggi nel fare arte, di inglobare anche dei linguaggi in apparenza non consoni, più o meno consoni, e farli integrare e dialogare al di là del bene e del male, al di là del migliore o del peggiore all'interno delle forme. Oggi voi lo vedete appunto in questa mostra, che dove c'è un dialogo molto forte e innovativo, e dove effettivamente c'è la sensazione che di un caos che cerca di tornare nell'ordine, o che comunque di una ricerca di un ordine in questo caos. E un po' di tempo fa non mi ricordo chi diceva il caos è democratico, perché ci mette tutti sullo stesso piano.
Valentina, io a questo punto passerei la parola, voglio dire, a Cecilia.
Intanto mi presento, perché dicevo che ci dovevamo presentare. Mi chiamo Cecilia Casorati, vengo da Roma, come si sente dall'accento che non riesco a togliere, e vabbè, faccio il critico d'arte e insegno all'Accademia, appunto. Rispetto alla frase di Adorno, ma io volevo dire una cosa. Secondo me il problema, probabilmente, per chi si avvicina all'arte contemporanea è capire qualcosa. Il problema è che se uno si avvicina all'arte contemporanea e pensa nella maniera in cui consuetamente si pensa, cioè che esiste un ordine e un caos e che le due cose sono in qualche modo fra loro esattamente opposte, probabilmente non la capirà l'arte contemporanea e non la amerà nemmeno. Il lavoro di Levini, tanto per contraddirlo, visto che ci ha messo in questo caos con questo titolo, ringraziato, secondo me l'interessante non risiede nel tentativo di mettere ordine, ma proprio in quel filo sempre molto teso che c'è tra il caos e l'ordine. E qui la tensione è fortissima nel suo lavoro, no? E è la cosa che secondo me è più interessante. L'idea è non che bello, hanno fatto tabula rasa, possiamo ricominciare da zero, c'è il caos con un bambino in una stanza dove c'è un casino tremendo, può fare ancora più casino. No, esattamente non è questa. Però il caos è una delle cose che in realtà sarebbe più familiare, perché se noi andiamo a vedere l'origine del mondo è dal caos. Caos era una divinità mitologica. Poi, appunto, il mito è stato sostituito dalla religione, e la religione è qualcosa che ha delle regole, e quindi si sostituisce il caos con il logos, cioè il principio era il caos, in realtà in archè è no logos, cioè il principio è diventato il logos, è il verbo, è la logica, no? E quindi questo ha creato questa dicotomia. È l'arte che in qualche modo, e io, scusate, ma siccome non sono storico dell'arte, faccio un salto grandissimo praticamente dal caos iniziale al 1960, faccio un enorme salto e dico è l'arte che ha riproposto già all'inizio del Novecento la complessità chiamandola probabilmente caos, come la chiamano i futuristi, ma come tanti altri, ma in realtà è la complessità. Perché ciò che aveva sistematizzato il mondo sempre di più era stata la scienza, prima la filosofia e poi la scienza. La filosofia ha tentato appunto una sistematizzazione, quindi una logica del mondo, poi finalmente la scienza ci riesce, riesce molto bene a fare tutto questo, soprattutto con una figura, cioè Newton. Newton riesce comunque in qualche modo a far capire che c'è un ordine, e questo ordine è quello che regola il sistema dei pianeti, ma nello stesso tempo regola anche delle cose semplicissime come la caduta di una mela, no? Quindi ci deve essere questo ordine, che è un ordine che in qualche modo ci permette l'approccio al mondo. Interessante, l'arte a un certo punto invece dice che l'approccio al mondo è invece cercare di romperlo, questo ordine. Lo rompe anche in maniera semplice, essenzialmente appunto attraverso il linguaggio, i giochi di parole o le onomatopee futuriste, attraverso dei gesti, il mettere i baffi alla Gioconda, il mettere appunto dei chiodi sotto un ferro da stiro. Ma in realtà questo porta proprio al fatto che in qualche modo l'arte diventa complessa, perché esprime un pensiero, e prima esprimeva soltanto, o almeno si pensava che esprimesse, bellezza. Questo per dire che normalmente nella contemporaneità noi viviamo in un caos, e l'arte è solo una grande lente di ingrandimento su questo caos. E facevo un esempio pensando appunto mentre venivo in macchina da Roma, mi veniva come esempio che se noi guardiamo al futuro, il futuro lo possiamo soltanto immaginare. Quando lo immaginano nei film di fantascienza, lo vedono sempre più regolato da una regola e meno dal caos. Pensate a Matrix, che forse è uno dei film di fantascienza che ha fatto scuola. La realtà lì appare soltanto, non esiste, ma è soltanto apparenza, ed è l'apparenza perché un sistema binario, quindi il sistema del computer, che è un vero e proprio sistema, dice come le cose devono apparire. Beh, lì il caos è introdotto da pochissime cose, fra cui per esempio un pomodoro. Cioè il fatto che esista realmente ancora un pomodoro e non un pomodoro fatto da un sistema binario permette che ci sia anche la parte di caos che fa parte di noi. Ecco, questo per dire, il pomodoro è ciò che resta di tutto un mondo che è diventato solo apparenza. Se noi guardiamo al mondo, Hölderlin diceva: ciò che resta lo fanno i poeti. Ecco, io direi: ciò che resta lo fanno gli artisti. Grazie.
Grazie Cecilia Casoerati. Adesso passerei invece la parola a un altro artista, ad H. Kalim.
Sì.
Se tu puoi utilizzare quello, se
vuoi.
Accendilo.
È chiaro. Vabbè, qualcosa devo dire. Ma è il mio punto di vista, secondo me il caos, finché non mettiamo d'accordo sei sensi, sia quello esterno e sia quello interno, cioè esterno, cioè sicuramente tatto, no? Osservazione, tutti questi sei sensi, più un senso in più sarebbe telepatia. Telepatia molto spesso artisti lo usano molto bene, mentre interno ci abbiamo il sentimento, tristezza, non so, gioia, no? Cinque sensi che sappiamo quale, aggiungendo uno sarebbe intuizione. Quindi queste cose, se non mettiamo d'accordo, è naturale che viene il caos, perché il corpo stesso che non comunicano più tra di loro. Allora, anche nell'arte, e secondo me anche nell'arte c'è questo problema qua. Essendo che io ho avuto la fortuna di avere uno spazio Art Space di quella notte, che l'ho vissuto per 25 anni con gli artisti, che mi hanno veramente insegnato tantissimo di questa condivisione, questo understanding, cioè queste, tra gli artisti. E lì ho capito che artisti, chiama artisti, è una cosa molto particolare tra altri settori, che è molto importante anche il settore galleristi, curatori, istituzioni e pubblico. Allora, il nostro compito è prima del patto, è quel capolavoro prima del patto. Prima del patto c'è come dobbiamo accudire quei bambini, non perché dopo faranno diventare un medico o un uomo di successo. Quindi quel settore lì spesso l'abbiamo un po' trascurato, perché per me è la parte più importante, nel senso che artisti, prima di realizzare un capolavoro, non perché capolavoro già deve entrare qualche museo importante, ma è proprio prima della realizzazione che spesso altri settori non riesce a capire quel tipo di sentimento tra artisti e artisti. Non è che dobbiamo fare per forza un capolavoro, ma quella solidarietà, quella vicinanza tra noi che ci dà energia per realizzare qualcosa. Poi, una volta che realizzato, abbiamo bisogno di una galleria, magari gli danno una bella presentazione e fanno anche un tipo di riconoscimento. Poi il curatore gli mettono dal libro, gli faranno una descrizione un po' più che riesce anche a comprendere, perché artisti spesso fa fatica a spiegare proprio il lavoro. Poi è naturale, poi dopo doveva ringraziare l'istituzione che gli dà una casa. Poi il pubblico viene a celebrare questo percorso. Quindi tutti sono importanti, tranne gli ultimi tempi. E questo settore dell'artisti hanno trascurato, perché vogliono solo questi figli e diventa un medico, un notaio, una cosa importante, invece di capire quanto soffrono questi artisti per produrre un'opera. E quel settore lì solo noi lo sappiamo.
Grazie Dilma. Allora, direi giocherei la carta dell'artista chiama artista, e quindi passerei la parola ad Alberto Carutti. Scusate che adesso facciamo.
Grazie. Importante del caos. Fuso ma non confuso, per citare Alighiero, che è stato un grandissimo artista che nel caos ha saputo trarre un sacco di... Perché poi l'attenzione, io penso sempre che l'arte sia uno strumento conoscitivo, perché uno va in studio a fare un'opera d'arte. Questo fatto dell'incontrarsi con la realtà per poterla, come dire, usare come strumento che consenta ad essa di mostrare qualcosa che non si era mai vista, all'artista stesso per dire. Quindi il caos è lo stato di fatto sul quale gli artisti operano, ma non solo gli artisti, tutti quanti noi. Beh, mi piace anche un po' riflettere su e prendere una posizione un po' critica, dialettica, non so come dire, rimettere in discussione anche una certa retorica, no? Dell'artista. Perché mi piace anche molto immaginare che l'artista debba essere capace, per poter fare un ruolo di parità, per fare un passo avanti, appunto, di scendere un po' dal piedestallo del sistema retorico, del sistema dell'arte, che teoricamente spesso li mette sotto, e si mette al servizio della città, della realtà, dell'arte stessa, cioè si è capace di mettersi in discussione continuamente. In fondo
sai, noi non facciamo altro che sperimentare, come dicevo prima, nuove sensibilità, nuove visioni. E in questo momento storico ancora di più. Cioè Adorno dice questa roba qui, ma non c'erano i telefonini. Eh no, è cambiato il mondo. È cambiato il rapporto che abbiamo con la realtà, con il mondo, dunque anche con l'arte, con la nostra spinta ispirativa. No? Siamo unità costituente un insieme, come sempre è stato, ma in questo momento no? E le singole persone che sono dentro a migliaia di altre persone in realtà si sentono protagoniste e ognuno di essi cerca di, come dire, di determinare qualcosa, di essere. Quindi c'è un momento in cui si scardinano molti registri. Io ricordo nelle mie interviste che sono state fatte, quando mi chiedevano, vabbè, ma tu quando hai cominciato? Ecco, dico, la mia vita è cambiata intorno ai primi anni 90, quando si cominciò a parlare di internet, no? È chiaro che la curiosità era straordinaria nei confronti di questo strumento strano che ci apriva dei nuovi orizzonti. Quindi interessante riuscire a lavorare sempre perché con la stessa energia e la stessa forza, tenendo conto di questi temi, di questi passaggi, io non so spiegare, non so decifrare, ma che esistono, e mettere ovviamente in relazione a un'altra cosa che non sappiamo poi bene di cosa sia e quale risultato offra, che è l'opera d'arte che lo stesso artista produce. Quindi anche lì ci sono tante domande interessanti da porci. L'opera d'arte non ha verità, no? Spesso si è parlato di verità dell'opera d'arte. L'opera d'arte non ha verità, perché quando stai per prenderla sfugge. Ricordo che Bradshaw scriveva: ciò che più conta dell'arte è la misteriosità dell'evento visivo, quindi tanto per raccontare quanto caos nel caos, no? Cioè questa cosa enigmatica che ci sfugge. E quindi se esiste una verità, mettendo ovviamente mille virgolette, sta probabilmente in questo, è soltanto in questo andare verso, no? Nel cercare di ottenere la straordinaria opera che non esiste, neanche le più grandi opere della storia dell'arte. No? C'è sempre un errore, mi sembra che l'arte tenda alla perfezione, perciò c'è sempre imperfetta. Allora, in questa imperfezione, no, c'è la storia del caos, la storia della nostra vita, che fortunatamente, mettiamola da intellettuale questa affermazione, non certo dopo, a un certo punto poi si schiatta, cioè ce ne andiamo al creatore, quindi non abbiamo risolto il problema non si risolve mai. Insomma, siamo veramente calati dentro una realtà che è continuamente muta, che ovviamente è caotica, ma che è straordinariamente interessante perché consente di produrre quell'opera che forse ci indica una strada. Io ho molti dubbi su tutto, avete visto, però è chiaro che l'arte è quella cosa che ha consentito di illuderci, di superare una difficoltà, di superare un limite, di progettare ciò che non è progettabile. E la storia dell'arte fino a qui, insomma, l'ha anche dimostrato bene. Però si apre veramente un orizzonte interessantissimo, ma molto molto complesso.
Allora va bene Lorenzo Bruni.
Grazie. Funziona, sì. Grazie dell'invito e sono molto contento di aver sentito anche questi contributi molto interessanti, anche energici a questo dibattito. Forse prendendo spunto anche da quello che è stato detto fino adesso, e ribaltando, come prima suggeriva il direttore Alessandro Conchieri, l'idea di appunto l'idea dell'ordine dentro il caos. È un po' quello che cercare di portare ordine dentro il caos, un po' quello che ci siamo trovati tutti noi, operatori culturali, ma non solo, a dover fare dopo il cosiddetto momento che stiamo vivendo del momento delle post-ideologie, no? Perché prima appunto noi avevamo questo mi è venuto in mente pensando alle parole di Alberto. Prima abbiamo vissuto un momento negli anni 80 fino agli anni 80 in cui c'erano delle certezze, c'era l'idea di poter arrivare verso il futuro, c'era delle sicurezze a livello collettivo, a livello anche di evoluzione, diciamo, della società. E i musei in effetti sono lo specchio, sono stati lo specchio anche di queste sicurezze, tra virgolette, collezionando le opere e cercando anche di portare nel mondo una visione culturale ben precisa. Ecco, dopo, quando la famosa data del 1989 della caduta del muro di Berlino, ci siamo trovati finalmente in una situazione di grande libertà, no? La parola, anche la frase che prima citava Catherine Calà, che c'è questo aspetto del caos che ci mette tutti un po' di fronte a una dimensione di democrazia molto democratico. In effetti, in quel caso lì, da quel caso, dopo la caduta del muro di Berlino, ci siamo trovati tutti di fronte a poter fare le nostre gerarchie, a poter definire le nostre qualità, a poter dire anche che cosa è un'opera d'arte, che cos'è un buono stile di vita rispetto a un altro, eccetera, eccetera, parlando del rapporto tra arte e vita. E in questo caso, naturalmente, abbiamo iniziato a parlare, prima pensavo a quello che diceva anche Cecilia Casolati, non più a una storia dell'arte, ma a storie delle arti, a tante storie delle arti. Ed ecco che per forza dobbiamo fare un confronto oggi con il tema della post-colonizzazione, quindi anche tener conto di un museo, tener conto di una visione museale a livello globale, quando uno realizza un museo, nel tener conto di tanti punti di vista. Ecco, se spostiamo questo grande dibattito che c'è nei musei a livello globale oggi, anche a un grosso problema nel mondo delle biennali, c'è stato un convegno da poco in Olanda con Charles Escher, che è il direttore del Van Abbe Museum di Eindhoven, che sta studiando molto questa problematica di come fare un museo in un mondo, appunto, dove tutti i punti di vista sono giusti, perché quello che stiamo vivendo, no, in questo momento di internet, di diffusione di internet, che citava anche Alberto pochi minuti fa. Ecco, forse la risposta è quella di partire dal caso, non dal caos, ma dal caso specifico, in questo caso il, scusate il gioco di parole, il museo anche dove ci troviamo qua di Borgo San Lorenzo. Quindi forse per poter creare un ottimo dialogo, un'ottima tensione, come diceva sempre Cecilia rispetto al lavoro di Felice Levini, che poi appunto vedremo la mostra, bisogna tenere conto di questo rapporto tra lo spettatore, il cittadino di un luogo specifico, e come noi cittadini, come noi spettatori, ci rapportiamo a questo mondo vasto, che è quello globale, che però appunto dobbiamo stare attenti a non perderci nelle varie possibilità che ci dà questo mondo globale, poter appunto capire come confrontarci. Ecco, forse questo problema del caos e dell'ordine è un problema che ci troviamo tutti noi nel mondo digitale a dover affrontare dalla mattina alla sera, anche quando andiamo a dormire, visto che le nostre fotografie su Facebook e su Instagram continuano a produrre informazioni anche mentre noi dormiamo. Ecco, quindi ringrazio appunto la possibilità di poter essere oggi assieme a tanti amici, tante persone molto importanti nel settore dell'arte, in un, non nella, nel grande centro, ma in quello che fino a 10 anni fa ne veniva considerato la periferia, mentre invece oggi, proprio in un mondo democratizzato da tutto lo sviluppo delle possibilità dell'informazione, può diventare un centro, veramente il centro, se ha qualcosa da dire. E penso che siete riusciti a fare un buon lavoro, e insomma ci troviamo in questo momento in un centro importante. Bravi.
Presentarvi, perché sennò salta anche Lorenzo Bruni, no. Prima non l'ho detto al microfono, no. E adesso passiamo invece la parola ad Arnoldo Mosca Mondadori.
In realtà
sono rimasto molto colpito dall'atmosfera mentre parlava Garutti, no? Quello che mi piace a me è l'atmosfera, anche venendo, stando vicino alle linee, avvicinandomi a Lim, a Donatella, a Mario, a Dora, è un'atmosfera. E vicino ai grandi artisti e alle persone di questo tipo c'è solo l'atmosfera, non posso dire niente, però curiosamente dall'atmosfera nascono cose meravigliose. E non si spiega, non si capisce come mai, ma nascono le cose. Il punto è stare in quell'atmosfera lì, entrare in quella sfera. E però come fare? E qui c'è il mistero, perché bisogna aggiungere la parola mistero a ordine e caos, perché sennò non si sa nulla, non sappiamo come mai siamo lì. C'è un grande mistero alla base di tutto, e solo se in qualche modo si è connessi a questa cosa, che è molto rischiosa anche, perché è rischioso stare in questa zona interiore, perché mentre parlo non so cosa sto dicendo. E sono proprio nel caos, nel senso che quando mi chiedono che lavoro faccio, non lo so, però mi ricordo, per citare un momento, abbiamo parlato delle arti, con una grande artista che era la Merini, adesso passiamo al campo della poesia, che viveva nel caos, dicevano che viveva nel caos, eppure in quell'atmosfera si prendevano delle poesie di una bellezza infinita, e molte le lasciava andare senza che, non voleva che tu le scrivessi, quindi lasciava andare nell'atmosfera delle strutture poetiche che nessuno poteva mettere sui libri. Quindi, come diceva Garutti, l'enigma è immenso. Io ero sul treno stamattina e avevo vicino due persone che lavoravano, nulla contro le banche, nulla, anzi sono persone delle banche meravigliose, ma due signore che erano arrabbiatissimi, parlavano tutto in inglese, poi si parla spesso nel mondo dell'ordine, si parla molto in inglese, questo è il prospect, il budgeter, e queste per un'ora hanno parlato di cose ordinatissime, e io stavo impazzendo, e dicevo, mamma mia, rilasciavano proprio una scia terribile, no? La scia di questo mondo che è terribile, e capivo che erano di fronte proprio a un tipo di setta, no? E qui sono nella libertà questa sera, conflitti, sono nella libertà, ma come dirlo che lì era una setta, che il mondo è una follia e qui siamo nella realtà, come dirlo? Non si può, e qui anche un punto che siamo questa sera a fare qualcosa che ci sembra forse piccolo, ma forse enorme, forse gigantesco, la scintilla che Felice mette stasera, non lo sappiamo, la grandezza e la piccolezza sono due concetti completamente sbagliati. Può darsi che in una parola, in un gesto, in un'ombra, come l'ombra che Gino ha fatto la fotografia, Gino, di un'ombra del quadro di Felice, ci sia tutto, e da lì parta una rivoluzione. Quindi attenzione, dico io, ai giudizi, a pensare che le cose siano sistematiche, che si possano pensare grandi numeri dell'economia, sono tutte bugie, non è vero niente, non è vero niente. Noi non sappiamo da dove venga il cambiamento, non sappiamo nulla, però sono in moto dei processi in questo tempo straordinari, da cui deriverà un cambiamento che nemmeno ci possiamo immaginare, per cui tutta la storia di Facebook, di Instagram, sono cose assolutamente, secondo me, illusorie, e la realtà è un'altra. Però, ripeto, io vi ringrazio di avermi invitato, e ho anche la bronchite, sto soffrendo molto della gola, però sono felice di essere qui con voi in un'atmosfera che sento familiare, perché solo partendo da qui nascono veramente le cose che cambiano la realtà. Grazie.
Grazie Arnoldo. Adesso passiamo invece a Gino Sabatino Edoardi.
Buonasera a tutti, anch'io sono felicissimo di essere qui, bellissime le tue parole, veramente mi hanno toccato. Sì, perché parlavi dell'atmosfera e quindi sono sentito piacevolmente integrato in questa cosa. No, sono felice innanzitutto di di essere stato il primo artista a, a creare questa, anche questa sorta di catena di Sant'Antonio laica, e quindi sono felicissimo che si è messo poi in moto tutto un meccanismo. Devo dire che il caos più grande, oltre a Felice, lo abbia creato Alessandro. Perché? Perché? Perché il fatto di come dire, dare pieno potere agli artisti in questa situazione diventa pericoloso, diventa davvero caotico, perché come pensavo venendo in treno, è come dare ad un bambino di 4 anni un taglierino. Non sai se questo bambino si ferirà con quel taglierino oppure ci appunterà una matita per farci un disegno nuovo. Quindi, come dire, hai messo in moto una dinamica comunque caotica, perché poi gli artisti, per loro natura, vivono, per carità, prima si parlava, mi è piaciuto molto, insomma, più di una figura ha sostenuto di questa democratizzazione del caos, ed è verissimo, perché io penso che ognuno di noi viva il proprio caos mentale, interiore, etico, morale, perché contestualmente pensiamo alla poesia, nello stesso istante pensiamo a che cosa mangiare la sera, poi si posa una mosca su un tavolo e contempliamo la mosca, quindi la nostra mente è abituata al caos, però poi c'è un momento in cui questa nebbia bisogna razionalizzarla, dargli un limite, o se vogliamo farla sconfinare oltre il limite. Qui l'arte ovviamente ci riesce benissimo. Pensavo anche, ecco, prima tu, non so chi ha citato Cattelan, quando si voleva sostituire al curatore, no? Ha inventato questa sorta di, non è stato il primo, ma ha creato questa sorta di il curatore di Troia, no? Per entrare dentro le mura dell'arte con un nuovo ruolo e quasi astenendo il proprio. E quindi non ho detto curatore Troia. Il curatore di Troia. E quindi così, questo gioco, insomma, che può diventare comunque, voglio dire, piacevolmente pericoloso, perché poi gli artisti, tu non sai cosa hai messo in piedi, no? Perché ogni artista, poi adesso vedremo poi Alberto che cosa proporrà, sono curiosissimo, ma mi piace questa idea dell'ingestibilità, di questa sorta di blob che si è venuto a creare. Pensavo anche alle bellissime parole, mi ricordo Cézanne, mi sembra che abbia detto qualcosa sul caos, sosteneva che vivere è come vivere in un arcobaleno di caos, e quindi vorrei chiudere con le sue parole.
Okay. Donatella Spaziani.
Spaziale.
Vabbè, io sono contenta qui, amici, artisti che stimo, e sull'argomento del caos io non so veramente che cosa dire, a parte posso, come diceva Gino, consigliarvi metodi per tirare il caos e governarlo in qualche modo, se vuoi fare un disegno. Disegnare per me è un modo per dare ordine al caos in qualche modo. E poi la Casorati mi suggeriva l'effetto farfalla, per cui se siamo riusciti a mettere un po' di ordine qui in questa banda di scatenati, probabilmente sarà venendo un terremoto da qualche altra parte del mondo, quindi sappiatelo e regolatevi, torniamo al nostro caos. Grazie.
Gli artisti non fai.
Tra l'altro Donatella Spaziani aveva detto io parlo solo così disegnando.
Ho detto mi fate fare sempre queste figure, non lo so.
Bene, allora intanto grazie a tutti quanti, passerei anche all'inaugurazione. Intanto ringrazio RAM Radio Arte Mobile nelle persone, nella figura di Mario Pieroni e di Dora Pieroni, che insomma ci hanno anche coccolato, hanno coccolato gli artisti che oggi sono qui.
Non ci dicono niente sul caos.
Io mi permetto, visto che c'è stato un invito, se Mario e Dora vogliono prendere la parola per esprimere una riflessione sul caos. Se no bene, prego. Sì, volentieri.
Vediamo un po'.
Ti
lascio
tutto. C'è qualcuno che ha il caos nella testa, sono io. Allora, però le cose devi portare, cercare di realizzarle. Ecco, l'aspetto pragmatico segue l'aspetto del disordine mentale che ognuno di noi ha. Io e Mario della squadra. E mi trovo bene con Arnoldo prima, appunto, di quello che discutevamo, no? Al caffè, e fare insieme tante cose con l'ordine preciso, come un quadro che abbia una prospettiva, e solo nell'ordine che il pittore, l'artista ti propone, tu riesci a realizzare e uscire fuori dal caos. Cioè l'arte, l'artista, c'ha questo di grande. E vivere quindi con l'artista e seguire sempre, come siamo stati fortunati io e Dora, di conoscere, di vivere la nostra vita con loro, ti dà un ordine mentale, e ti dà, ti toglie la stanchezza, le pesantezze, perché c'è un ordine, c'è una proiezione. C'è qualcosa di preciso, cioè tutto il resto non conta. Allora, grazie, grazie a tutti.
Allora, prego.
Che è un motivo. Il mio ultimo intervento è questo. La mostra di Felice Remini è bellissima.